Quello che questa mattina vedremo come tema è Gesù, il figlio di Dio incarnato. Questo è il tema che approfondiremo e come ho detto nella lettura, il passo di Luca 2,11 fino al versetto 18 ha tanta verità e tanta teologia, c'è un grande peso, possiamo dire, quando noi ricordiamo nuovamente chi era quel bambino che nacque quel giorno. Ci sono tanti elementi qua che rendono la nascita di questo bambino così speciale e unica. Versetto 11 dice: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo il Signore. Questo era molto importante per Israele, perché loro aspettavano il Messia, aspettavano colui che li avrebbe salvati, sì dal dominio di altre nazioni, in quel caso i Romani, poter essere indipendente, avere il loro re seduto sul trono, discendente di Davide. Però soprattutto questo Salvatore li avrebbe salvati dai loro peccati come nazione. È anche importante quello che dice, quello che succede al versetto 13, che dice che vi fu un angelo, con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Ed è interessante anche notare che dal racconto, dopo che gli angeli adorano questo evento che sta succedendo, cosa succede? I pastori a sua volta lodano Dio per quello che è successo e loro vanno a divulgare quello che era successo. E a sua volta, quando Giuseppe e Maria portano il bambino a Gerusalemme, Simeone loda il Signore per quello che era successo. E Anna, la profetessa, a 84 anni, quando vede il bambino, anche lei loda Dio. Possiamo dire, la nascita di Cristo porta al popolo di Dio a lodarlo. Questo è ciò che suscita il Salvatore in coloro che Lui ha salvato. E diciamo questo perché ovviamente il Natale oggigiorno per noi come Chiesa è ricordare la nascita di Cristo, questo è ciò che noi ricordiamo. Allo stesso tempo sappiamo che intorno alla nascita di Cristo ci sono tanti altri elementi che non necessariamente sono sbagliati, come sappiamo che il Natale è un tempo dove noi possiamo passare del tempo con i nostri familiari, con i nostri amici, è un tempo anche dove ci possiamo scambiare dei regali. È un tempo anche dove ci riposiamo, è un tempo dove queste cose, possiamo dire, non sono sbagliate, assolutamente no. Però la verità che possiamo dire che deve essere innalzata in quei giorni è proprio questa: è nato un Salvatore. 2000 anni fa, una notte a Betlem, nacque il Signore Gesù Cristo. E quello che approfondiremo questa mattina è chi era questo bambino. Noi ovviamente sappiamo la risposta, però l'intento di ciò che faremo è caricare peso, verità a questa realtà, che noi possiamo arrivare alla fine del nostro studio, rileggere Luca 2,11 fino al versetto 18 e capire ancora di più, avere ancora più presente il peso di quello che è successo quella notte. E perché un angelo ha annunciato questo ai pastori? Perché degli angeli si sono presentati dinanzi ai pastori? Perché Maria osservava in sé, nel cuore, tutto ciò che stava succedendo? Perché quel bambino era più anche da quanto Maria stessa si aspettava. E quindi, pensando al Natale, possiamo pensare a questo. Ovviamente non sono cose che ho letto da commentari, però nella storia della Chiesa si dice che a fine del 300 d.C., 380 più o meno, Costantino, l'imperatore romano, di cui poi fece il cristianesimo come una religione di Stato, lui fissò il 25 dicembre come la data in cui era un ricordo per la Chiesa, per i credenti, ricordare che Gesù era nato. Questa è una data commemorativa, un ricordo, non si sa, ovviamente la scrittura non ci dà le informazioni, a differenza della Pasqua, quando Gesù sia nato, ma è il ricordo. E quindi questo è qualcosa di cui noi non sappiamo, ma ci aiuta a comprendere la storia, per capire anche che noi stiamo ricordando la nascita di Cristo. E ricordando la nascita di un bambino che non era solo un bambino, era il Dio incarnato. Infatti Giovanni 1,14, andate in Giovanni 1,14, Giovanni 1,14 dice che la parola è diventata carne. La parola è diventata carne e abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e verità. E dice Giovanni, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Questo è ciò che è successo, possiamo dire. La parola è diventata carne e abitata un tempo fra di noi. Non è un semplice uomo. Io ricordo da piccolo che mia nonna aveva il suo presepe. Ogni Natale prendeva me, mio fratello, prendeva questo Gesù bambino piccolino del presepe, ci faceva dare un bacetto e lo metteva sul presepe. E non sto criticando ciò che faceva, perché lei mi importava, anche se era cattolica, a questo Gesù. Ma il punto era che non era un semplice bambino. Era il Dio eterno, era la parola che era diventata carne. Lui stava entrando nel tempo, nello spazio, nella sua incarnazione, diventando uomo. Michea 5,1 dice che da te, o Betlem, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà, dice il Signore, colui che sarà dominatore in Israele. E poi aggiunge, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Quindi a Betlem, quella notte, nacque colui le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Questo è molto importante per noi, perché ovviamente pensando un bambino, pensiamo che in quel momento Gesù è nato, però Gesù sappiamo che lui era il Dio eterno. In quel momento lui entrò nello spazio e nel tempo attraverso il ricevere un corpo umano, una persona con due nature legate che non si possono separare ma che allo stesso tempo sono distinte, e lui entrò nel tempo, nello spazio. E possiamo pensare, Cristo non è come lo presenta il mondo, non è come lo presenta il mondo. Se noi andiamo fuori e chiediamo chi è Gesù, sentiremo tante cose riguardo a Gesù Cristo. Ma il punto è che lui era 100% uomo, 100% Dio, e in quel momento lui entrò nello spazio e nel tempo per morire, possiamo dire, alla fine su una croce. E sappiamo, lui era la seconda persona della Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, è un unico Dio vero e vivente che è perfetto in tutti i suoi attributi, uno nell'essenza, esistente eternamente in tre persone, Padre, Figlio, Spirito Santo. E ognuno di loro, Padre, Figlio, Spirito Santo, meritano, ciascuna di esse, uguale adorazione e ubbidienza. Quindi quel bambino era il Dio eterno, il cui meritava la gloria, l'onore, la potenza, la forza, l'ubbidienza. Pensate alla umiltà di Cristo, che lui si sottometteva ai suoi genitori. Nella sua umanità, essendo uomo, seguiva alla perfezione il piano di Dio per lui, come uomo. La seconda persona della Trinità si incarnò. E lui prima risiedeva in cielo. Giovanni 1,3. Risiedeva nel cielo. E possiamo vedere questo considerando il fatto che lui fu creatore. È il creatore anche. Giovanni 1,3 dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questo è molto importante, perché Gesù è l'increato. Lui creò la creazione e non fu lui creato dal creatore. Lui creò, sta parlando della parola, Giovanni 1,10, guardate 1,10. Dice, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, dice. Ecco il creatore. prima che esistesse il tempo e lo spazio, nell'eternità Gesù già c'era. Colossesi 1:16, 17 parla ancora di lui come creatore. Dice: poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Lui è il creatore. Sappiamo da quello che sostengono alcune persone che seguono l'errore di che Gesù è stato creato. Quindi non è il figlio di Dio, ma lui è stato creato. Qua cosa sta mostrando? Che il figlio di Dio è il creatore, era prima del tempo e dello spazio, e lui fa parte di questo Dio trino che non ha inizio e non ha fine. Lui è il creatore di tutte le cose. Lui esisteva prima del suo atto creativo, prima che il mondo esistesse. Infatti, guardate Giovanni 17:5. Giovanni 17:5 dice, nella preghiera che Gesù rivolge a suo padre: ora, o padre, glorificami tu presso di te, di che cosa? Della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Colleghiamo questo al bambino che è nato. Prima che il mondo esistesse, Gesù viveva nella gloria con il padre. E in questa gloria lui la lasciò per diventare un bambino, per entrare nel tempo e nello spazio. Giovanni 17:24. Cosa succedeva tra la Trinità? Dice: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Perciò pensate a Gesù Cristo, al Figlio di Dio. Nell'eternità lui era già presente. Non solo questo, ma l'amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo era perfetto tra di loro, e loro cosa hanno deciso? Venire a salvare l'uomo. Gesù lasciò quella gloria, lasciò quella comunione con il Padre e si incarnò per venire a morire sulla croce. Tu consideri questa verità? Tu hai presente quello che Cristo ha fatto? Tu hai presente ciò che il Figlio di Dio ha fatto per morire per un peccatore come te e come me? Lui lasciò la gloria. Noi vogliamo stare sempre comodi nella nostra vita. Ci viene difficile i cambiamenti. Ci viene difficile traslocare da una città a un'altra. Perché stiamo bene. Dove ci siamo adattati. Pensate a Cristo, il Figlio di Dio, che lui era nell'eternità, nella gloria, pienamente soddisfatto, pienamente amato, e lui lasciò quella gloria per venire sulla terra a vivere in mezzo ai peccatori. Questo è Cristo, questo è il bambino che è nato. Lui scese sulla terra, lasciò quella gloria, scese sulla terra al momento del concepimento miracoloso della sua natura umana nel grembo della Vergine Maria. Possiamo dire che nell'incarnazione Dio si manifestò in carne umana. Ecco perché è importante noi portare le persone a che conoscano riguardo il Figlio di Dio, a che riconoscano chi è Gesù, perché non è il Salvatore semplicemente, è il Salvatore che è Dio stesso, che poi ha l'autorità di perdonare i peccati di tutti coloro che credono. Infatti Giovanni 3:16-17 dice, passo molto conosciuto, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede, la condizione è credere, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco la nostra responsabilità nel giorno di Natale, possiamo dire. Ecco la nostra responsabilità non solo nel giorno di Natale, ma ogni giorno, presentare chi è il Figlio di Dio, presentare chi era Gesù Cristo, che un giorno lui nacque per vivere in mezzo a dei peccatori. Giovanni dice, infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Domanda, tu alle persone, riguardo a chi parli quando lo evangelizzi? Stai parlando riguardo alla tua testimonianza? Stai parlando riguardo a ciò che quella persona può ricevere? O stai parlando di un Salvatore che è venuto sulla terra per morire per i peccati di coloro che credono? Questa è la verità che noi dobbiamo annunciare. Questo è ciò che noi ricordiamo nel Natale. Non è semplicemente Gesù è nato, è il Salvatore è nato e si è incarnato perché lui possa perdonare peccatori. Quel bambino di Luca 2 era Dio incarnato. Diciamo è l'Eterno Dio, nella persona del Figlio che si incarnò. Giovanni 1:1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Guardate anche Ebrei 1:10. Ebrei 1:10, andate lì, Ebrei 1:10, versetto da 10 a 12. L'autore agli Ebrei sta parlando di Gesù. Sta dicendo che Gesù è più grande di Mosè, più grande degli angeli. Nel versetto 10 dice ancora, tu Signore, riferimento sempre a Gesù Cristo, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono le opere delle tue mani, essi periranno ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito e con un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Ed è molto importante che voi guardate il versetto 2 di Ebrei. Sta parlando di chi? Di Gesù, che egli è lo splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. E sulla base di chi è Gesù, cosa dirà l'autore? Versetto 11, essi non periranno, ma tu rimani. Versetto 12, i tuoi anni non avranno mai fine. E lo chiama, versetto 10, Signore. Questo è il bambino che è nato. Michea 5:2, lo abbiamo già letto, lui è dei tempi antichi, dei giorni eterni. Isaia 9, versetto 5. Andate in Isaia 9, 5. Sono passi che stiamo vedendo ultimamente, non insegnamento che facciamo, però è buono rivederlo. Molto importante che i nostri occhi leggano ciò che è scritto. 9:5 dice, poiché un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato. Nato e dato. E questo bambino e questo figlio è sul quale il dominio riposerà sulle sue spalle e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Guardate tutti gli attributi che Isaia sta dando al figlio di Dio che si sarebbe incarnato. Tu pensi così quando pensi a Gesù il bambino, quando abbiamo letto Luca 2? Che quel bambino nella mangiatoia era questo. Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E lui era venuto per dare incremento all'impero, pensando al regno di Dio, e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Perciò riflettiamo, chi era quel bambino? Questo è il peso della scrittura che porta a che quando Luca arriva lì, si conformi a tutto ciò che Dio ha rivelato precedentemente riguardo a suo figlio. Lui si incarnò, lui lasciò la gloria, lui possiamo dire è un'unica persona con due nature, quella divina e quella umana. Se pensiamo alla sua natura umana, che lui ha ricevuto al momento della sua incarnazione, Ascoltate tutto ciò che lui ha vissuto. Gesù sperimentò la nascita, la crescita, la stanchezza, il sonno, la fame, la sete, l'ira, la tristezza, il pianto, la compassione, l'amore, la gioia, la tentazione, la preghiera, la sofferenza, la morte. E non solo, la risurrezione. Lui è la primizia. Gesù era davvero, veramente e completamente umano. La scrittura lo chiama in diversi modi, gli dà diversi titoli nella sua umanità. Lo chiama Gesù, lo chiama Nazareno, lo chiama figlio di Davide, figlio dell'uomo, colui che è scelto, servo, il germoglio, il Messia o unto, Cristo, l'angelo di Dio, l'agnello di Dio, maestro redentore, Gesù Cristo. Questo era il bambino che è nato. Andate in Giovanni 8:37. Perché una delle cose che ci può aiutare ancora di più a fissare e a crescere nella comprensione della sua umanità e anche della sua divinità è proprio quello che Gesù dice. Perché noi sentiamo tante volte che l'umanità di Gesù viene riportata da altri. Pensiamo a Giovanni, che in prima Giovanni lui parla contro il gnosticismo dicendo che Gesù è venuto nella carne. Ma qua Gesù è stesso parla di se stesso come uomo, se sappiamo che lui è la verità, lui non può mentire. Guardate cosa dice, parlando della sua umanità, Giovanni 8:37. Lui sta, possiamo dire, discutendo con i farisei e dice: so che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi. Ecco la sua umanità, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio. Sta sottolineando che cosa? La sua divinità. E voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidermi. Ecco Gesù che sta sottolineando la sua umanità. 100% uomo. Non è la testimonianza soltanto degli altri, ma è anche quello che Gesù stesso dice di se stesso. Cercate di uccidermi. Ma anche Giovanni 8:56, più avanti, nello stesso discorso, lui sottolinea che cosa? La sua divinità. Dice: Abramo, vostro padre, versetto 56, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno, l'ha visto e se n'è rallegrato. I giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Nello stesso capitolo, umanità e divinità. Allora, essi presero delle pietre per tirargliele, per quale motivo? Perché loro avevano capito le parole di Cristo. Che lui, essendo uomo, si faceva Dio, dicevano loro. Ma lui era Dio. Questo è il bambino che è nato a Betlemme. Un altro passo, Giovanni 10. Andate in Giovanni 10, versetto 32. Gesù disse loro: vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate? I giudei gli risposero: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei, che cosa? Uomo, ti fai Dio. E guardate al versetto 30 cosa aveva detto il Signore: io e il Padre siamo uno. Quel bambino era il Dio eterno nella persona del Figlio di Dio che si era incarnato. 100% uomo, 100% Dio. E lui era nella sua divinità. Di nuovo, Ebrei 1:3. Andate di nuovo in Ebrei 1:3. Molto importante questo. Quando pensiamo alla divinità, dice che egli, Gesù, è lo splendore della sua gloria. Possiamo pensare che Gesù non rifletteva la gloria del Padre. Gesù aveva gloria in se stesso, perché era Dio. E dice poi che è impronta della sua essenza. Perciò considera questa verità alla luce della tua adorazione nei confronti del Signore. Considera questa verità alla luce della tua ubbidienza nei confronti del Signore Gesù Cristo. Lui è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e dice anche che sostiene tutte le cose con le parole, con la parola della sua potenza. Colossesi 1:15 dice che è l'immagine del Dio invisibile. Colossesi 2:9 dice che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Apocalisse 1:8 dice: io sono l'Alfa, l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, colui che era e colui che viene, l'Onnipotente. Ecco perché noi adoriamo il Signore Gesù Cristo, perché Lui è Dio. Quel bambino era il Figlio dell'Altissimo, la Parola, il Pastore, la via, la verità e la vita, attraverso il quale noi possiamo andare al Padre. Quel bambino era Dio. Giovanni 20:28, Tommaso disse del Signore Gesù Cristo: Signore mio, è Dio mio. Gesù era il beato e unico sovrano, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Salvatore. Era l'autore di salvezza eterna, colui che crea la fede e la rende perfetta, l'Onnipotente, il Signore Dio, fedele e veritiero, l'Io sono, il capo della Chiesa. Quel bambino era questa persona. E per questo motivo egli è degno di che cosa, come abbiamo letto all'introduzione? Di ricevere la gloria. Il Padre dice, possiamo dire Dio nell'Antico Testamento: la mia gloria non la darò a nessuno. Parlando di idoli. E Gesù è degno di ricevere l'adorazione, di ricevere gloria. Perché? Perché quel bambino incarnato era il Dio onnipotente. Seconda Pietro 3:18 dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora in eterno. Amen. Apocalisse 5:11, di nuovo. A chi adorano? All'agnello. Pensate alle parole di Stefano, Atti 7, versetto 59. Prima Stefano, cosa fa? Dice che lui vede, versetto 56 di Atti 7, lui sta testimoniando davanti ai giudei. Lui, dopo testimoniare, versetto 56, dice: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, in piedi alla destra di Dio. Versetto 57, ma essi, gettando grida altissime, si turarono le orecchie e si avventurarono tutti insieme sopra di lui. Al versetto 59, e lapidarono Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signore, Signore Gesù, accogli il mio spirito. E non solo. Versetto 60, Signore, non imputar loro questo peccato. Gesù è il Dio eterno, il quale è anche in grado, come prega Stefano, di non imputare loro quel peccato. E pensate a Marco 2, andate in Marco 2, che abbiamo il racconto del paralitico che viene portato da quattro uomini. Marco 2, e al versetto 5 sappiamo che lo scendono dal tetto. E al versetto 5, Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. E c'erano, versetto 6, seduti là alcuni scribi, ragionavano così in cuore loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia, chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? E Dio, nel Figlio, cosa fa? Lui fa la guarigione e perdona i peccati del paralitico. Infatti, i farisei sapevano, solo uno può perdonare i peccati, Dio. Ma loro non avevano riconosciuto che cosa? Che quel bambino che era cresciuto, era Gesù, che era nato a Betlemme, era il Dio onnipotente nella persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Chi era quel bambino? Era il Dio onnipotente incarnato. Quel bambino era Emanuele, Dio con noi. 100% uomo, 100% Dio, veramente pienamente umano, veramente pienamente divino. Questa è la tua comprensione riguardo al Figlio di Dio. Questo è ciò che tu conosci riguardo al Figlio di Dio. Perché questo è verità, come Paolo dirà a Timoteo, la conoscenza delle Sacre Scritture possono darci la fede che ci conduce alla salvezza, parafrasando. Una chiara comprensione di chi è il Figlio di Dio, prima cosa, è una chiara testimonianza di che noi siamo nati di nuovo, perché non rinneghiamo nella sua umanità, nella sua divinità. E seconda cosa è una chiara comprensione della persona di Gesù Cristo può portare qualcuno alla salvezza. È questo il Cristo che tu conosci? È questo? La scrittura descrive a Gesù nella sua divinità come l'Eterno, il pieno di grazia, colui che è glorioso, colui che è santo, l'immutabile, misericordioso, onnipotente, onnipresente, autoesistente, sovrano e giusto. È giusto. Questo è il bambino che si era incarnato. E Matteo 20 e 28 ci presenta il motivo, lo avete anche nell'opuscoletto, il motivo di perché Gesù è venuto sulla terra. Matteo 20 e 28 dice appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Se noi vogliamo definire il motivo di perché Gesù è venuto sulla terra, ecco il motivo. Se noi vogliamo definire ciò che dobbiamo condividere con i non credenti, ecco il motivo. Se noi vogliamo definire il motivo dove troviamo la nostra gioia più assoluta come credenti, qual è? Che lui è venuto per morire, dare la sua vita come prezzo di riscatto per me, per espiare il peccato di molti. Qua possiamo approfondire questo aspetto. Espiare il peccato di molti, dice. E la domanda è, riscatto per quale motivo? Perché l'uomo deve essere riscattato? E ascoltate bene, perché per coloro che sono parte della Chiesa, questo rafforza la nostra fede, ci porta ad adorare il Signore, ci porta a innalzare questo bambino che poi è diventato un uomo che morì sulla croce. Ma non solo, questo ci dona tutti gli strumenti necessari per poter condividere il Vangelo con i non credenti e anche per i non credenti poter ascoltare il Vangelo. Perché Gesù è venuto, si è incarnato per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Per riscattarci da che cosa? L'uomo è condannato per aver infranto la legge di Dio. Noi avevamo infranto la legge di Dio. Il nostro peccato contro Dio aveva bisogno di essere riscattato, di essere tolto questa condanna che abbiamo per aver peccato contro un Dio santo e giusto. E il problema è che Romani 6:23 dice che il salario del peccato è la morte. Se noi abbiamo peccato, noi moriremo. Se noi abbiamo peccato, noi moriremo. E qua c'è un altro problema. Ebrei 9:27 dice che è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta Dopodiché viene il giudizio. Quindi consideriamo noi. Noi, se abbiamo peccato, moriremo. Se noi moriremo, dovremo affrontare un giudizio. Non c'è mezzo tra la morte e il giudizio per riscattarci. È in questa terra. L'uomo è condannato giustamente a causa del suo peccato. Noi eravamo condannati giustamente a causa del nostro peccato e non potevamo riscattarci da soli. Salmo 49:7 dice: nessun uomo può riscattare il fratello né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Romani 4:4 dice che chi opera, se noi pensiamo a fare buone opere, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Se una persona, pensiamo a una persona cattolica, si adopera a fare buone opere, buone opere, buone opere, buone opere, non sta facendo altro che accrescere la sua ira, perché sta dipendendo davanti a un Dio santo che lo sta già condannando, a dire: io sono bravo e giusto, ma la realtà è che tu stai solo mostrando quello che a Dio non piace. Perché l'uomo non può fare assolutamente nessuna opera per essere riscattato. L'uomo è perso, noi eravamo persi, eravamo senza speranza, perché avendo peccato saremmo morti e dopo essere morti avremmo dovuto affrontare un giudizio. Le nostre opere non potevano far niente, i nostri soldi non potevano far niente, noi non possiamo guadagnarci il favore dinanzi al Signore. Perché? Perché Dio ci vede così. Genesi 6:5, questo prima del diluvio, dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E pensate come da un cuore che concepisce soltanto disegni malvagi in ogni tempo può uscire una buona opera. Impossibile. Il problema è il cuore. Il problema è il nostro cuore. Il problema non è ciò che possiamo fare e ciò che non possiamo fare. Il nostro problema è il nostro cuore, che vuole giustificarsi innanzi a un Dio santo e giusto, e che nel voler giustificarsi non sta facendo altro che accrescere la sua condanna dinanzi a Dio. Invece di che cosa? Di ravvedersi e credere in quel figlio di Dio che si è incarnato. Genesi 8:21, dopo il diluvio, dopo che Dio giudica tutti gli esseri umani tranne Otto, che trovarono grazia agli occhi del Signore, Noè in modo particolare, Genesi 8:21, il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Il problema, dopo il giudizio, non è assolutamente cambiato. Geremia 17:9 dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Perciò pensate all'uomo decaduto, pensate a noi prima di venire a Cristo, che il tuo proprio cuore ti ingannava facendoti credere che le tue buone opere ti rendevano giusto dinanzi a Dio. Facendoti credere che cosa? Che tu potevi trovare il favore dinanzi a Dio. Cuore insanabilmente maligno e ingannevole. L'uomo è completamente perso. Romani 3:10. Andate in Romani 3:10. Guardate a chi, come Dio vede noi. E come vede anche un non credente oggigiorno. Quella persona può venire e dirci: io sono giusto. Quella persona può dire: io cerco Dio. Dice: io sono anche brava. Sono una brava persona. Faccio tante buone opere. Faccio tutto ciò che è nella bontà dell'uomo. Ma Dio dice questo: non c'è nessun giusto. Neppure uno, dice. Versetto 11. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Non c'è nessuno che capisca non come funziona la vita. Non c'è nessuno che capisca Dio. Tutti si sono sviati nei confronti di Dio. Tutti si sono corrotti nei confronti di Dio, e sempre. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Perciò metti il tuo nome qui. Fai la prova della tua comprensione riguardo a se sei un peccatore. Tu non sei giusto. Tu non capisci. Tu non cercavi Dio. Tu eri sviato, tu eri corrotto. Tu non praticavi la bontà. Le tue labbra avevano un veleno di serpente. La tua bocca era piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi erano veloci a spargere il sangue. Non conoscevamo la via della pace. Non c'era timor di Dio davanti ai nostri occhi. Noi abbiamo letto nell'opuscoletto persone cattive. Questa è una persona cattiva. Se tu non ti vedi cattivo dinanzi al Signore, devi conoscere di più chi? Quel bambino che si è incarnato, che è cresciuto e morto sulla croce e che ha fatto un'opera di salvezza. Ma se noi lo conosciamo, ecco dove noi dobbiamo adorare. Adorare perché quella persona è morto al posto per queste persone. Perché? Perché Dio è un Dio giusto, è un Dio santo e deve essere separato a causa della sua natura da queste creature che si sono rivelate a lui e che sono completamente corrotte, non hanno nulla da dare al Signore. Guardate come il Signore, Salmo 5:4, dice: tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Noi prendevamo piacere nell'impietà, infatti noi vivevamo nel peccato. Approvavamo il nostro peccato, giustificavamo il nostro peccato e giustificavamo anche il peccato degli altri. Ma Dio non è così. Dio non prende piacere nell'impietà e dice: presso di te il male non trova dimora. Se il male non trova dimora dinanzi a Dio, noi non potevamo trovare dimora dinanzi a Dio, perché eravamo malvagi. Isaia 59:2. Israele dinanzi al giudizio di Dio era questo. Il Signore dice: le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. Ecco perché l'uomo è separato da Dio, per a causa dell'iniquità. I vostri peccati li hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Romani 3:23 dice: tutti hanno peccato e sono privi. Non che vediamo un po' Dio. Infatti il mondo non vede Dio. Se la Chiesa non evangelizza, secondo questa verità, il mondo là fuori non sentirà mai riguardo alla verità riguardo a Cristo. Quando nella tribolazione, la Chiesa, prima della tribolazione, verrà rapita, non ci sarà più testimonianza riguardo al vero Gesù Cristo. Ecco perché il falso profeta, l'anticristo, e il falso profeta prenderanno così piede sul mondo, perché non ci sarà nessuno che potrà dire: quello è un falso insegnante, perché non ci sarà più la verità sulla terra. Perciò pensa alla tua responsabilità oggigiorno, la tua responsabilità di ubbidire a questo Salvatore, di adorare a questo Salvatore, di edificare ad altri secondo ciò che questo Salvatore e Signore dice a noi. È la nostra responsabilità di portare questo messaggio là fuori per un mondo che è decaduto e non conosce riguardo a Cristo. E davanti a tutto questo, noi siamo peccatori, Dio è completamente santo e giusto, non c'è unione, sono incompatibili. Possiamo pensare a due calamite. Quando noi prendiamo due calamite e li mettiamo, si attaccano. Ma se li mettiamo al contrario, è impossibile che si attacchino. Così è l'uomo con Dio. Impossibile di riconciliare. Infatti, Salmo Esodo 23:7 dice che il Signore non assolverà il malvagio, non assolverà il malvagio. Proverbi 17:15 dice: chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Questo che cosa sta sottolineando? Di che Dio non può perdonare peccatori, non li può dichiarare giusti quando sono ingiusti. Il punto è, se Dio è giusto, Dio non può perdonarci. Ecco la nostra condizione persa. Se Dio è giusto, non può perdonarci. Io non posso, durante tutta la mia vita, andare dal Signore e fare qualcosa affinché riceva il suo favore. Perché io sono ingiusto. E Lui deve giudicare me a causa dei miei peccati. E c'è l'illustrazione. Se noi vedessimo un assassino che ha appena ucciso delle persone, noi lo troviamo lì davanti e portiamo quell'assassino dal giudice, e il giudice, vedendo tutta la scena, dice: ah, io sono un giudice così amorevole, ti perdono. Noi cosa diremo? Sei un giudice corrotto. Perché quella persona deve pagare per ciò che ha fatto. Allo stesso tempo, allo stesso modo, Dio è così con noi. Noi eravamo così peccatori che Dio non poteva perdonarci a causa di chi noi siamo. Noi dovevamo essere giustiziati, condannati in quello che noi stessi abbiamo prodotto dinanzi a Lui. Isaia descrive la nostra giustizia come un abito sporco. E Giove fa questa domanda: come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Gli uomini sono peccatori davanti a un Dio santo, l'uomo è perso, condannato, e Dio non può perdonarci, dichiararci giusti, perché Lui non assolve il malvagio. Ecco perché, se noi non presentiamo chiaramente chi è Gesù Cristo alle persone, le persone si affideranno a che cosa? Alle loro opere, alla loro preghiera, al loro battesimo, alla loro frequenza di chiesa, alle sue buone opere, al frequentare una chiesa evangelica. Ma il punto è, una persona non può fare nulla per essere dichiarato giusto. Cosa deve succedere? Qualcuno deve subire la condanna che noi meritavamo. Ecco il Vangelo. Qualcuno deve morire al posto nostro. Guardate, Dio rimane sempre nella sua giustizia. Giudicherà il nostro peccato? Come? Allo stesso modo. Non farà un'eccezione. Perché Dio è giusto. Farà così. Ma non lo farà sul credente. Lo farà su suo figlio. Su quel bambino che si era incarnato, che sarebbe cresciuto per morire sulla croce. Perché? Perché la giustizia di Dio deve essere adempiuta. Perché l'ira di Dio deve essere placata. Noi abbiamo peccato e ci deve essere dei passi ben precisi che devono accadere affinché Dio possa perdonare il peccatore. E come succede? Il giusto per gli ingiusti. Prima Pietro 3,18: anche il Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Pensate a questo. Il Figlio di Dio divenne uomo, si incarnò, lasciò la gloria per morire sulla croce per perdonare peccatori. È questa la tua comprensione del Vangelo? La Chiesa crede in questo Vangelo. La Chiesa adora il Signore Gesù Cristo per questa verità. Questo possiamo dire è la benzina della Chiesa, affinché la Chiesa perseveri nelle prove, affinché la Chiesa cammini in santità e ubbidisca al Signore, affinché la Chiesa raggiunga i non credenti. Questa verità riguardo a Cristo. Il fatto che Lui è morto per i nostri peccati. Romani 5,7 dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, Romani 3,23, versetto 24, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Il versetto 25 sottolinea ciò che stiamo dicendo. Dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, un sacrificio che è in grado di placare l'ira di Dio e soddisfare la giustizia divina. Lui è il sacrificio. Prima Timoteo 1,15 dice: certa questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Seconda Corinzi 5,21 dice che Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Perché? Perché Dio non ha imputato alla Chiesa le proprie colpe? Perché l'ha imputato su qualcun altro, su Cristo. Versetto 21 di Seconda Corinzi: perché colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo, possiamo dire, giusti dinanzi a Dio. Chi è nato quella notte a Betlemme? Cosa è accaduto quel giorno in cui Maria partorì mentre Giuseppe era accanto a lei? Chi nacque quel giorno a Betlemme? Romani 2, Luca 2 dice: un angelo del Signore, versetto 9, si presentò e la loro gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore. E come risponderanno? Versetto 14, 13. Vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce. Domanda: questo è il tuo Cristo? Questo è il Dio a cui ti sei affidato per essere perdonato dai tuoi peccati? Questo è il Dio che testimonia ai non credenti? Perché noi testimoniamo di ciò che sappiamo. E quando un credente viene qua, deve vedere una chiesa che vive sulla base di questa comprensione del Figlio di Dio. Lui è morto, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Questo è il Natale. Ricordare l'incarnazione del Figlio di Dio che è venuto per morire sulla croce, e così poter perdonare i malvagi. I malvagi che avrebbero abbracciato il suo perdono attraverso la fede e attraverso il ravvedimento. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per questa immensa verità, Signore. È qualcosa di cui siamo così limitati e così incapaci di abbracciare, Signore, tutta la profondità dell'incarnazione di Cristo, Signore. Non riusciamo a afferrare con la nostra mente decaduta tutto ciò che è successo prima e anche dopo, e quello che succederà nell'eternità, ma noi ti siamo grati perché ciò che conosciamo, Signore, è sufficiente per poterti adorare, per poterti ringraziare, per poterti amare, per poter dare la nostra vita a Cristo. E ancora di più essere confermati dalla tua stessa parola di che abbiamo creduto in colui che tu hai stabilito. Signore, noi ti ringraziamo e preghiamo tanto, Signore, che la verità riguardo a Cristo possa espandersi attraverso la Chiesa biblica, qui a Messina, Signore, che altre persone possano ascoltare questo Vangelo, che altre persone che sono qui presenti possano riflettere su ciò che è successo quella notte, chi è nato. Un bambino salvatore, Signore, che sarebbe cresciuto e sarebbe morto sulla croce per perdonare peccatori come noi. Signore, siamo così indegni dinanzi a te, eravamo così malvagi, ancora la nostra natura decaduta ci mostra quanto siamo malvagi, ma ti ringraziamo che tu stai compiendo un'opera in noi affinché possiamo essere portati in cielo, in gloria, per poterti adorare eternamente. Signore, eternamente ti adoreremo per quello che hai fatto in Cristo. Ti adoreremo per ciò che hai fatto per perdonarci dai nostri peccati, aver dato te stesso al posto nostro. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.